Durante una pausa nel loro continuo pellegrinare, gli inviati speciali della Ipotetici Film sono finiti in libreria e sono stati attratti da un titolo suggestivo, Origami. L'autore è un giovane scrittore non giapponese, ma romano di testaccio, Leonardo Castellani, apprezzato poeta e saggista, cresciuto sulle tavole del teatro d'avanguardia. È con piacere che vi presentiamo alcune delle sue passeggiate attraverso immaginario e simbolo.
Iceberg di carta. Non guardava il film. Volgeva la testa da un lato, osservando il fascio biancastro che usciva dalla sala di proiezione, dal quadratino di luce alla parete, mentre sullo schermo le immagini cambiavano, il fascio si apriva, si suddivideva, animava una scattante danza aerea, diventava di nuovo uniforme, un lungo segmento marmoreo. Distolse lo sguardo, guardava il suo naso, o meglio quello che del naso gli si mostrava. Una lunula rosa grigio, sospesa su di una trasparenza. Chiuse l'occhio sinistro. La luna falcata si ingrandì. La sera era limpida e perlacea. Le immagini dei passanti si ondulavano, i rumori echeggiavano. Sulle bocche si sovrapponevano frasi. Perché la limpidezza diventava parola ingannevole? Era davanti ad un negozio di fiori. Le carolle scandivano solfeggi accesi. Invisibile, l'acqua premeva nei vasi, assottigliandoli come gusci d'uovo. Solo a toccarli si sarebbero frantumati, lasciando i fiori cadere. Poggiò la mano sul cristallo della vetrina. Una balaustra di pietra circondava un giardino cui si accedeva salendo alcuni gradini. Un giardino simile ad un terrazzo. Un rettangolo di pietra e piante che si elevava isolandosi dalla città. Gli alberi incrociavano tronchi obliqui, univano chiome oscure. Camminò fino alla fontana, dove un'anfora sospendeva la tenue forma. L'oltrepassò, rallentò il passo, come tenuto dalla presa d'un fantasma ovale. Aveva attraversato il giardino. Prima di scendere i gradini, si voltò verso l'anfora, la cui fredda bianca forma si oscurava. I palazzi erano enormi cartoni che trepide figure umane quasi radivano. Alcune finestre si accesero, offrendo illusori segreti di luce. Cosa si stendeva oltre le facciate? Rotolanti viluppi di rami, superfici d'acqua e sassi. I palazzi erano imponenti e leggeri. Un cane bianco entrò in un portone, suggellando una malinconia invadente ed opaca. La luna brillava sul ponte. Camminò, tremando, ad una forza che lo spingeva verso la spalletta. I suoi passi slittavano. Faticosamente li trattenne. Era onesta la luna. Onesto il suo profilo bianco. La luna mentiva splendendo. Era un sogno dipinto, una fragile spilla. Obbedì ad un disegno di seduzione e solitudine. Entrò in un taxi. S'abbandonò sul sedile posteriore. Fabbricò un'infanzia irreale, un'infanzia ricca e silenziosa. Il mattino era grigio, la luce premeva gessosa, il cortile mostrava grazia incolore. La palma, che si alzava al centro dell'aiuola, celebrava un oriente esanime. Alcuni passeri volavano, sparivano. Bere il latte era un'occulta petulanza. Lavò la tazza. Capovolta tratteneva un buio labile come una bugia. Tirò fuori gli abiti dall'armadio. Li posò sul letto. La camicia disegnava onde ed ombre azzurre. Chiuse la porta. Scese i gradini. La foschia diradava. Nel primo mattino la città vibra, un perdono onnisciente si spande. Quale esultanza nei gesti di neve! Era la sommità di una discesa, come sulla cima di un monte. Tra le rocce si aprivano fiori arrossati. Disparvero nel sole. Le porte di un bar schiudevano sonno. Guardare al fondo della tazzina e leggere il responso. Chi erano i due alla fermata dell'autobus? S'era ingannato. Non li conosceva. Ma il biancore di quei visi lo incatenava. Sinuosa la strada lo allontanò. Attorno alla fontana, al centro della piazza, le auto incrociavano danze laminate. L'acqua zampillava muta. Era finita la grazia del mattino. Il giorno gonfiava occlusivi fiori di sole. I passanti lanciavano sguardi furbi.
La sua nuova casa era bianca e azzurra. Anche la tappezzeria delle seggiole era azzurra. Cielo scheggiato in riquadri. Sui vetri della cristalliera si allungavano segmenti azzurri, geometriche solitudini o nuclei accerchianti. Solo una parete di legno e vetro separava la cucina dal salone. Una successione di quadrati simile ad un bianco mattino. Occorreva muoversi lentamente, evitare gli urti. Quanto tempo precedeva la violazione? Voleva prolungare quell'estasi, quell'euforica disappartenenza, accendere una plique, vedere illuminarsi la forma incerta tra foglia e roccia. Era un'onda sinuosa. La gioia che radiava dai cristalli era la sua gioia. Ondulanti ombre bianche, segrete, un tempo illimitato si comprimeva in una sera, moltiplicava emozioni trasparenti, frusci, parole. Il sonno è il sogno dei cristalli. Si accorgevano di lui, lo osservavano dal loro prisma infinito. Silenzio e solitudine dominavano la casa. Un duellante amore sfolava. Si svegliò di soprassalto e troppo presto. Così gli succedeva a seguito di una forte emozione. Respirava a fatica. Lo opprimeva l'asma. Non si riaddormentò del tutto. Vagò tra sonno e pensiero. Pensò alla nuova casa, alla sua esistenza dentro e fuori la casa. Come conciliarsi all'intrico dei giorni? Le macchie rosso romano sul muro di un palazzo erano sogni remoti, antiche fuliggini emerse, i rami della vite americana disegnavano musiche verticali, nel buio le mani sbiancavano, tra le dita si aprivano triangoli abissali, camminò perlustrando il quartiere, guardava i suoi piedi incedere, inoltrarsi, calpestare erbe invisibili. Lo attrasse l'insegna di un nuovo ristorante. Fino all'anno prima lo stretto locale era una vecchia osteria. Totalmente cambiato, ora offriva gli elaborati piatti della Nouvelle Cuisine. Le pareti erano verde e grigio, costellate di losanche bianche. La porta della cucina era incorniciata da quadrati gialli ed ocra. Sulle tovaglie grigie serpeggiavano fiori rosa. Due giovani gestivano in locale dolci e segreti, iconografia di angeli. Uno di loro portò il piatto, sorrideva. Il cibo era decorato con grazia e tenui tagli di carmo. Stelle di fili rossi si rincorrevano. Non era una sera di Natale quella? E non luccicava l'abete? Guardò il piatto, la sapiente allegria rossa.
Arricchiti della collaborazione e dello strumento vocale di Paolo De Manincor, percorriamo la strada del racconto sonoro, certi di rendere omaggio alle vostre orecchie.
Il titolo dell'Ikebana era Dialogo muto tra l'invitato, l'ospite e il crisantemo bianco. Era composto da due sassi grigi e da un crisantemo bianco contornato da alcuni rametti di pino. Una composizione semplice, per quanto possa essere semplice un'ikebana. L'aveva eseguita con quiete e comodità. Fu la prima cosa su cui, svegliandosi, il suo sguardo si posò. Si alzò, andò in cucina a prepararsi un caffè. Uscendo, scorse un lembo della tenda ondeggiare. L'ikebana si impadronì di quel movimento. Suggerì inverno, vento, fischi, turbini, ma anche palle di neve o mondi di neve, crisantemi bianchi. Mentre il caffè veniva su, vide specchiato sulla caffettiera il crisantemo, o forse solo un grande petalo bianco, o forse solo un naso, il suo naso. Il profumo del caffè lo inebriò, lo rese eufonico, un po' folle. Fece un tuffo nella tazzina e vi nuotò come un'ondina del caffè. Ora stava di nuovo guardando l'ikebana. Un raggio di sole sembrò rimbalzare da un sasso all'altro. Fu estate di colpo. Il mare entrò nella stanza. Laggiù una vela. Alcuni bambini sulla riva fanno castelli di sabbia. Le stagioni si confondevano. Prima inverno, ora estate. In realtà era il 2 di gennaio e aveva preso 3 giorni di ferie. Quello era il primo. Lanciò un'occhiata sulla scrivania. fece la doccia. Infilò un paio di jeans, una camicia di flanella verde acqua, un golf rosso di lana molto grossa. Uscì, sbattendo involontariamente la porta. Si chiamava Anteo e camminava con passo lungo su un marciapiede dove a brevi intervalli sorgevano alberelli scheletrici in quella stagione, ma forniti di molte piccole bacche rotonde che trafungevano un panorama altrimenti senza splendori. Gli alberelli gli fecero compagnia a lungo, poi ad un semaforo attraversò e fu sul lungo Tevere. Il posto degli alberelli venne preso dai platani, anch'essi scheletrici, ma adorni dei loro buffi frutti che ricordavano le piccole bacche. Il mondo era un mondo a pallini, una vertigine di poà. Da uno dei platani si staccò una delle ultime foglie rimaste, incrociandosi ai poà, violando il loro mondo immobile. Un gruppo di gabbiani volava, strepitava, saccheggiava una pagnotta bagnata che qualche generoso aveva posto sul parapetto. Erano terribili i gabbiani, spaventosi visti da vicino, del tutto privi di pietà. Allontanandosi, ridiventavano innocenti. Si lasciò i gabbiani alle spalle, i loro voli ormai quieti. Camminò, proseguì, attraversò un semaforo, poi andò sempre dritto, attraversò ancora, sempre dritto, attraversò, sempre dritto, girò a destra. Anteo era il suo nome. Era un nome elegante, fiero, gli si addiceva. Si addiceva alla sua alta figura, ai suoi occhi lunghi, alla velocità dei suoi gesti. Alle volte gli sembrava che qualcuno lo chiamasse per nome, in un soffio. Anteo! Anteo! Dipendeva dal nome, dal suono del suo nome. Portava scarpe comode, da camminatore. Si fermò ad una vetrina. Lo avevano attratto alcune conchiglie. Forse erano loro che lo chiamavano all'improvviso, in un velo di voce appena roca. Erano sparse disordinatamente. Rapite al mare, offrivano un sortilegio implorante. Buongiorno, Anteo! Disse una delle conchiglie. Buongiorno. Era posta al limite del ripiano, subito dietro il vetro. Mostrava macchie azzurre simili a impronte di dita. Le altre conchiglie formavano un gruppo confuso. I gusci percorsi da screziature stellate trattenevano il segreto d'Echi. Addio, Anteo! Perché addio? Arrivederci. Arrivederci, Anteo. Le aveva viste. No, non le conchiglie. Questi erano fiori, orchidee dalle corolle color fucsia che sfumavano nel bianco. Deliziose. Il segreto era nello sfumare, nel trascolorire dal fucsia al bianco. Gli davano i brividi, gli veniva voglia di morderle. Per anni le aveva vedute, ma solo ora le scopriva, le guardava veramente. gli si svelavano nel loro splendore. Il pendere dei rami lo esaltava. Come le conchiglie, le pendenti orchidee lo chiamarono dalla vetrina: Anteo! Anteo! C'era ancora aria di festa, di Natale. Non aveva ricevuto nessun regalo e non ne aveva fatto nessuno. Aveva paura dei regali. Stava attento a non regalare neppure uno spillo. Aveva imparato a comprare solo cose per sé, a coccolarsi. Comprava vasi o fiori o vestiti. Vestiva meglio di un tempo e andava da un buon parrucchiere. Non gli era ancora riuscito di imparare ad essere ordinato. Camminava molto. Non si recava al cinema né al teatro. Le giornate gli volavano. Gli occhi gli erano diventati un po' gonfi. A volte gli sembrava di essere felice. Faceva colazione coi fiocchi di mais. Mangiava molto formaggio e poca carne. Amava andare a cena fuori, guardarsi attorno, dormire. Aveva scoperto le orchidee. Adorava i bimbi. Si girava persino a guardarli per strada. Gli piaceva scorgere somiglianze tra i piccoli sconosciuti e le persone che aveva amato nella sua vita. Ritrovare in uno sguardo, in un gesto, caratteristiche di questa o di quella. E come ridotte, indolcite, impreziosite nel mondo infagottato e chimerico dell'infanzia. Un bambino in carrozzina stava immobile, severo. Le guance esplodevano dal cuffiotto di lana. Era un re battuffolo. Le due signore che spingevano la carrozzina erano alte, belle, eleganti. Parlavano tra loro. Il terzetto girò l'angolo, o forse il vento lo spazzò via. Lo tagliò in mille triangolini che schizzarono un po' ovunque, ricordando uno starnuto. Faceva freddo. Temeva l'influenza. Osservò le due piccole cisti che gli erano venute su una mano. Negli ultimi giorni si erano un po' ridotte. Si augurò sparissero da sole, senza interventi. Attraversò. Un volpino nero, abbaiando, seguì il padrone in un bar. Sembrava uno straccio sonoro, un piumino da spolvero che abbaia. Anteo entrò anche lui nel bar. Vide il barista che trafficava, fasciato di bianco e nero, protagonista della millesima replica di uno spettacolo senza titolo. Si guardò nello specchio, il viso era bianco, stanco. Lasciò il barista la sua storia sempre uguale. Uscì. Il cielo era azzurrissimo. La folla si muoveva con molti colori, visi diversi. Ad un certo punto nel via vai si apriva un vuoto. Era quello di un giardino pubblico. Dalla fontana l'acqua gocciolava in una vasca rotonda, un moltiplicarsi infinito di cerchi. Nella vasca nuotavano pesci rossi, grossi come trote. Unica ricchezza del piccolo scialbo giardino. Quando era bimbo, i grandi pesci rossi lo spaventavano.
li vedeva la notte vibrare sulle pareti o immobile ai piedi del letto. Ora li trovava simpatici, ironici, allegri, cari compagni di strada.
Patrizia Prodan e Gilberto Quattrocchio, dal civico 88 e 300 di via Radio Studio 1, simbolicamente vi salutano.